Il terzo anello. Castelli in aria.
Buonasera. Oggi semplificheremo nei limiti di quanto ci riusciamo, ridurremo alla solita ossatura razionale un tema molto vasto, molto complesso, un tema di grande interesse, anche nel senso in cui si pronuncia la parola interesse quando si vuole parlare della avidità del denaro. Il tema è proprio il denaro. Cercheremo di domandarci quale sia il senso del desiderio che tutti abbiamo di denaro, di quella auri sacra fames di cui parlavano gli antichi. Sacra è parola che significa al tempo stesso sacro e maledetto, la sacra maledetta fame dell'oro, della ricchezza che si porta agli umani. Certamente noi viviamo in una civiltà di cui abbiamo l'impressione che sia completamente dominata dal denaro. Tutti ci rendiamo conto che immense decisioni di portata planetaria vengono prese sulla pelle, ai noi, di intere popolazioni, a volte semplicemente in nome dell'interesse economico, in nome del tentativo di assicurarsi grandissime somme di denaro. Quindi questa specie di idolo che domina la nostra civiltà è certamente qualcosa su cui vale la pena di riflettere, dato che ci condiziona così tanto. Cercheremo di capire perché abbiamo tanta voglia di denaro. Dicevamo che viviamo in un'epoca in cui il denaro sembra farla da padrone un po' su tutto, però la verità è che in tutte le epoche è sembrato agli uomini che il denaro la facesse da padrone un po' su tutto. E in tutte le epoche ci si è lamentati di questo dominio del denaro, del fatto che gli uomini fanno passare il denaro davanti alle altre cose, le persone sacrificano amicizie, perfino legami di parentela, per interesse. Le persone, i privati, deturpano l'ambiente per specularci sopra e, bisogna dire la verità, anche le pubbliche amministrazioni non si comportano in maniera diversa. Cave vengono sostituite a graziose montagne, dighe vengono erette al centro di valli alpine, territori vengono lottizzati e trasformati in selve di palazzacci che rendono miliardi. Oppure i fratelli rompono i loro rapporti di affetto per divergenze su eredità, a volte anche modeste. Per denaro si sacrificano cose belle. E allora c'è da domandarsi, non sarebbe meglio preservare le cose che valgono davvero? L'amicizia, la bellezza, invece che immolarle sull'altare di questo dio, di questo idolo che è il denaro. Non solo ci sarebbe da domandarselo, ma una cosa che l'umanità si è sempre domandata è, per la verità, il parere dei filosofi, di quelli che hanno parlato, dei letterati, è quasi unanime contro il denaro, cioè il vile denaro, al tempo stesso quella cosa che tutti cercano, ma che poi merita questo aggettivo. Tutti si rendono conto che esteticamente, eticamente, c'è qualcosa che non va. Tutti sono dell'idea che la purezza di una valle alpina o l'affetto fra due fratelli è una cosa più importante del denaro, eppure poi se vai a vedere quello che la gente fa effettivamente, la gente sacrifica queste cose molto spesso e spesso anche volentieri per il denaro. La letteratura indugia molto su questo argomento, e direi la letteratura interessata a descrivere l'umano in tutti i suoi aspetti, Se si pensa a Balzac, ad esempio, alla Comédie humaine, Honoré de Balzac, uno scrittore francese vissuto nella prima metà dell'Ottocento, ha composto un gran numero di romanzi che nel loro insieme formano quel complesso che si chiama la Comédie humaine, la commedia umana, molto spesso, in cui continuamente vengono descritti tipi umani diversi, e molto spesso viene descritto il loro rapporto con denaro, con il denaro. Sono molto rappresentativi due personaggi quasi opposti, e cioè il père Grandet, papà Grandet, che è il protagonista del romanzo Eugénie Grandet, che Balzac ha scritto nel 1833, è un uomo avarissimo, così avaro che è, pur di accumulare sempre più denaro, è disposto a rendere infelici tutti quelli che ha intorno, in modo particolare sua figlia Eugénie. L'avidità del padre rende impossibile la vita della figlia, rende impossibili i suoi amori, la realizzazione di quello che desidera. E quindi per Grandet è proprio il sacrificatore di tutto al denaro, e quindi il santificatore del denaro in qualche modo. E c'è poi un altro personaggio che non per caso appare nel romanzo che Balzac ha scritto l'anno successivo, nel 1834, il père Goriot, papà Goriot, che invece si priva di tutti i suoi averi progressivamente fino a ridursi in miseria e a morire per questo, in sostanza, a morire delle privazioni che si impone per garantire alle figlie il più possibile quello di cui hanno bisogno. Lui si priva completamente di tutto per amore. Sono due facce della stessa medaglia, e sostanzialmente quello che Balzac imposta è l'idea che il denaro sia alternativo alla felicità: o hai il denaro o sei felice, o meglio, o punti al denaro o punti alla felicità. Però al tempo stesso bisogna dire che la ragione per cui Goriot si priva del denaro è la felicità della figlia, perché in realtà, dato alla figlia, il denaro dovrebbe diventare la felicità della figlia, ciò che poi non avviene in realtà, non completamente. E quindi, insomma, c'è questo intrecciarsi del denaro e della felicità, in parte alternativi, in parte antagonisti, e in parte invece denaro funzionale alla felicità. Dunque, il denaro come miraggio ingannevole, la ricerca del denaro come ragione per cui poi si finisce per rinunciare a cose più importanti e più belle. L'umanità ha spessissimo impostato il problema in questo modo, ha sempre detto: alla ricerca del denaro ci si priva del meglio. È un grande errore, bisogna non farlo, anche se tutti ne hanno la tentazione, bisogna non farlo, bisogna cercare di resistere a questa tentazione divorante della ricchezza e cercare i veri beni, i beni dello spirito, per esempio. Perché la gente commette sempre lo stesso errore? Se è un errore che tutti commettono, siamo proprio sicuri che sia un errore. Questo luogo comune, questa vulgata secondo cui tutti quanti, quando sacrifichiamo qualcosa al denaro, commettiamo un errore. Questo severo giudizio dei soloni, dei saggi, che dicono il denaro è vile, invece le altre cose sono buone e importanti. È così vero? È possibile che tutti agiscano contro se stessi, che gli esseri umani continuamente perseguano degli scopi che li renderanno più infelici, si freghino con le loro mani anteponendo il denaro al resto? È proprio un errore. Ecco, conviene essere diffidenti di fronte ai giudizi etici quando prescrivono di fare ciò contro cui tutti noi ci sentiamo portati. E probabilmente quando tutti fanno una cosa, almeno in buona parte, non è un errore. Forse questa del vilipendio del denaro, del deprezzamento del denaro, del giudizio cattivo sul denaro, è una retorica millenaria, un po' troppo buonista. Forse è la magra rivincita dei poveri che hanno un unico modo per sentirsi bene, e cioè colpevolizzare i ricchi. Chi non riesce a procurarsi denaro parla male di chi ci riesce, dicendo che provarci e riuscirci è male, i veri valori sono altri. E l'etica spesso lo fa. Per esempio, ci sono molte etiche che emanano da filosofie o da religioni che esaltano gli umili e parlano male dei grandi. Per esempio, la religione cristiana chiaramente in vari punti della sua impalcatura teorica dice: beati gli ultimi, viva i poveri, beati i poveri, io sono venuto veramente per i poveri, per i miseri, per gli ultimi, quasi a dire che è meglio essere i fregati della realtà che essere quelli che siedono in cima. E ci sono filosofi, uno che viene subito in mente è Nietzsche, che vedono in questa esaltazione della piccolezza, vedono una pusillanimità, in questa esaltazione di chi sta sotto, di chi non emerge, di chi non cerca di grandeggiare. Ecco, esaltare chi non cerca di grandeggiare in realtà è una specie di rivincita di chi non ci riesce, è un modo per credere che essere piccoli, essere da poco, abbia un valore maggiore che essere grandi ed essere da molto. Allora, forse, come l'invidia della grandezza genera ideologie favorevoli ai miseri, ai poveri, ai piccoli, così l'invidia del denaro genera l'idea che il denaro sia malvagio, che sia meglio non averlo. È una consolazione, insomma, ecco, un espediente psicologico da poco, un buonismo consolatorio. Questa è un'ipotesi. Allora però rimane da capire cosa sia il vero bene incorporato nel denaro. Partendo dall'idea che tutti lo cercano e che quindi qualcosa di buono ci deve pure essere nel denaro, cerchiamo di capire perché il denaro è meglio della bellezza di una valle alpina, oppure è meglio dell'affetto di mio fratello che perdo perché voglio strappargli una porzioncina di eredità. Se è una scusa, se è un'ideologia consolatoria quella di dare poca importanza al denaro, allora però, se sosteniamo questa tesi, abbiamo l'onere di provare di nuovo qual è il buono incorporato nel denaro. Qual è dunque il pregio del denaro? Qual è il bene indiscutibilmente incorporato nel possesso di denaro? Direi che fra tutti i beni il denaro è il più neutrale, è il meno caratterizzato. Se io, per esempio, sono in possesso, perché ho una casa lì in quel posto, di una grande bellezza di paesaggio, se io posso godere di una grande bellezza di paesaggio, ho quella bellezza di paesaggio. Per esempio, ho una casa su un laghetto alpino, bellissimo. Questo è un bene. È sicuramente un bene avere quel bellissimo paesaggio. Ma se quello di cui ho bisogno non fosse la bellezza di quel paesaggio, se oggi ne avessi bisogno e domani invece mi servisse di più qualcos'altro, benché sia un bene, quel paesaggio bellissimo, in realtà a me non serve. Può succedere che io abbia bisogno d'altro. Oppure l'affetto di una persona è un bene. Ma se io non volessi proprio l'affetto di quella persona, è un bene in astratto, ma in concreto per me può diventare un niente, può diventare qualcosa di irrilevante, addirittura un fastidio in certi casi. Invece il denaro è neutrale nel senso che può essere convertito in qualsiasi bene. Proprio qualsiasi bene forse no, ma può essere convertito in tipi diversissimi di beni. Quando io ho il denaro non ho ancora un bene dalle caratteristiche definite che quindi potrebbe fare o non fare al caso mio. Ho un bene che posso decidere di devolvere a procurarmi altri beni a mia assoluta discrezione. Questa neutralità del denaro che può procurarmi il paesaggio che veramente voglio, perché ad esempio posso volere una casa sulla spiaggia invece che sul laghetto alpino, questa neutralità è un valore. È un valore nel senso che è una ricchezza potenziale invece che una ricchezza già realizzata, già definita, già in atto. Il denaro lo posso convertire in qualsiasi cosa. E allora convertire altri beni in denaro, rinunciare ad altri beni per denaro, significa aumentare la mia libertà di scelta. Significa, da beni già definiti, da passare dall'avere beni già definiti ad avere un bene che è totale libertà di scelta. Significa collocarmi a monte e non più a valle delle scelte. Non trovarmi in una situazione in cui le scelte sono già state fatte e ormai devo accettarle, ma trovarmi in una situazione in cui ho in mano le redini e posso ancora decidere in che direzione andare. Se ho in tasca il denaro, sono libero di scegliere che cosa avere, che cosa fare. Allora, la brama di denaro, quella auri sacra fames, così esecrata dagli antichi fino ad oggi, in fondo altro non è che bisogno di libertà. Noi bramiamo il denaro perché il denaro ci rende liberi. È una frase quasi blasfema, perché siamo abituati nella nostra civiltà a pensare che è la verità che ci fa liberi. Beh, anche la verità ci fa liberi, io ne sono assolutamente convinto. Ma bisogna ammettere che il denaro fa liberi perché il denaro colloca a monte delle scelte, permette di... è molto plastico, è molto versatile, rispetto a tutti gli altri beni. È nato per questo, è nato come mezzo di scambio dei beni. Quindi il desiderio di denaro è desiderio di libertà, e questo è certamente un desiderio positivo, è certamente un valore forte, un valore vero. Libertà intesa come essere al di qua e non al di là, a monte e non a valle delle scelte. E cioè esattamente la stessa esigenza che sempre più vediamo trionfare nella nostra civiltà, a misura che diventa sempre più accessibile, di non trovarsi già determinati, di non prendere impegni. Si dice sempre che i giovani d'oggi non vogliono più prendere impegni, non vogliono più dare la loro parola per nulla e vogliono riservarsi la scelta fino all'ultimo momento, non scelgono mai al limite, perché fino all'ultimo momento potrei volere qualcos'altro. Ecco, la brama di denaro c'è sempre stata e fa parte di questo desiderio di libertà che oggi prende anche forme più evidenti grazie a tutta una serie di caratteristiche che ci sono nella nostra civiltà e che vale la pena di analizzare un pochino più in dettaglio, come faremo fra poco. Se c'è un valore puro, un valore alto, vero nel denaro, è il suo rappresentare un incremento di libertà. Quindi il desiderio di denaro è il desiderio di essere liberi. E questo è sempre stato molto in alto nella stima anche di quei filosofi, di quei pensatori che hanno parlato male del denaro, forse non vedendo il legame così forte invece che c'è fra denaro e libertà. È chiaro che ci si può procurare la libertà in altri modi, ci si può procurare la libertà divenendo disinteressati, cioè si può scegliere liberamente di volere altre cose. Ma se uno non sceglie liberamente, più o meno liberamente, di volere altre cose e continua a volere le cose che tutti vogliono, allora il denaro è un mezzo per essere particolarmente liberi nel procurarsele. Molti hanno la sensazione che fra queste cose ci siano anche l'amicizia e l'amore, cioè che una sufficiente disponibilità di denaro faccia sì che le persone si rivolgano a noi con maggiore favore, con maggiore simpatia, con maggiore voglia di condividere con noi cose. È una sensazione non del tutto ingiustificata, anche se queste amicizie magari hanno una radice leggermente falsa, però nella complessità di tutto quello che è relazioni umane è molto difficile poi scindere il sincero dall'insincero, il motivato dall'immotivato, il gratuito dall'interessato, quindi rimane vero che il denaro ha un ruolo anche in questi aspetti. E dicevamo che oggi c'è un fenomeno di maggiore evidenza di questo desiderio di libertà, inteso come essere al di qua e non al di là delle scelte, non aver ancora deciso, riservarsi sempre di decidere in un momento successivo. È l'era di questa sospensione delle decisioni, è l'era della provvisorietà, delle persone che vivono in maniera eternamente provvisoria perché si aspettano sempre qualcosa di meglio in arrivo. E questo dipende dal fatto che il mondo si è molto complessificato. Pochi decenni fa tu potevi ancora dire ci vediamo fra una settimana, il tal giorno, la tale ora, perché sapevi che non si sarebbe presentato niente di meglio, quindi l'appuntamento con quella persona era sicuramente un buon investimento, un affare, vederci quel giorno. Oggi invece è estremamente probabile che nel tempo che intercorre fra ora e la prossima settimana qualcosa di meglio si presenti, una festa, un evento, persone che arrivano da lontano, l'opportunità di un viaggio, uno spettacolo che ti viene annunciato con uno dei tanti sistemi con cui oggi ti arriva l'annuncio di uno spettacolo. Allora dire a una persona sì, ci vediamo davvero la settimana prossima significa rinunciare fin d'ora a queste cose buone. E allora tendenzialmente le persone non dicono ci vediamo tra una settimana, dicono ci risentiamo. E l'appuntamento vero e proprio te lo danno soltanto quando ormai siamo molto vicini ed è chiaro che non ci sarà niente di meglio, salvo che tengano moltissimo a te. Io direi, quando una persona ti dice sì, d'accordo, ci vediamo tra una settimana, allora vuol dire che sei molto importante per quella persona, perché quella persona sa già che qualunque cosa succeda da qui a una settimana, rimarrà meglio vedere te che quella cosa potenziale. soprattutto nei rapporti affettivi, quando ci si studia per capire quanto si conta per una persona, è un eccellente test. Questo, se una persona ti dà un appuntamento con grande anticipo, puoi star sicuro che sei importante. Forse ti ama. Uno che ti dà un appuntamento per fra 15 giorni ti ama di sicuro. È noto che naturalmente così non si decide mai, è una cosa che viene sistematicamente rimproverata oppure citata come preoccupazione per il destino dei nostri giovani, questo non voler mai decidere, non volersi mai buttare in niente che ha come conseguenza che poi uno non combina niente, perché aspettando sempre qualcosa di migliore, non ingaggiandosi mai in niente perché potrebbe capitare qualcosa di migliore, poi uno non combina niente, non fa niente e le soddisfazioni finiscono per essere minori, non maggiori, mentre se uno avesse il coraggio di scegliere, di fare delle vere scelte, di dire questo sì e quindi tutto il resto no, almeno quello lo farebbe, almeno quello entrerebbe a far parte della sua vita. Ma naturalmente questo è un discorso che ci allontana troppo dal tema del denaro. Se dunque sempre più si riscontra nelle persone, e tanto più sono giovani, quindi quanto più sono appartenenti alla modernità, tanto più si vede questa caratteristica, si riscontra nelle persone una preferenza per la libertà, per il non aver scelto, non essersi consegnati in una pista ormai definita, ma restare al di qua del bivio. E se è vero che c'è un rapporto fra questo e il desiderio di denaro, e quindi semmai questa è un'epoca in cui ancora più di prima il desiderio di denaro è attuale, beh, perché? Possiamo domandarci, perché oggi più di prima? Perché oggi il desiderio di libertà e di non scelta è più visibile, se non è più accentuato, almeno è più visibile di quanto non fosse un tempo. Direi che almeno due ragioni si possono indicare. Uno è l'aumento di prosperità e di contributo della tecnologia alla vivere quotidiano. Io se decido all'ultimo momento di andare in un posto diverso da quello che avevo pensato prima, ho i mezzi per farlo. Posso in qualunque momento spostarmi anche di molto con l'auto, ma addirittura con l'aereo. E, mentre certamente c'è stato un lungo periodo dell'umanità in cui non potevo decidere all'ultimo momento se andare a Parigi o a Budapest, perché la cosa era complicatissima e richiedeva un enorme dispendio di tempo, spazi di vita grossi. Se voglio comunicare un cambiamento di programma a una persona per fare altro, posso farlo immediatamente, col cellulare, con un'email, posso raggiungere chiunque, ovunque, in un istante, e quindi ormai siamo abituati che è tecnicamente possibile cambiare idea in continuazione. Prima no, bisognava mandare un dispaccio che arrivava in tempi lunghi e quindi una volta detto si faceva, insomma, era troppo oneroso cambiare i programmi. Oggi invece non si prende mai un vero appuntamento, fino all'ultimo istante non è sicuro, perché fino all'ultimo istante è possibile concretamente modificarlo. Oppure si prende un appuntamento per fra 2 giorni, ma se non ci si sente più molti lo considerano scaduto. Mentre prima un appuntamento preso era buono, adesso ci si dice va bene, ci vediamo mercoledì sera alle 8, poi per 2 giorni non ci si sente e spesso ci si sente dire dall'altro «Ah, ma non ci siamo più sentiti, pensavo che non era più valido». È il contrario, prima la parola data valeva, adesso la parola data non vale niente, deve essere continuamente riconfermata. Perché? Perché è possibile riconfermarla ed è quindi diventa strano non riconfermarla, diventa strano che una decisione presa 3 giorni prima sia valida. Le uniche decisioni valide sono quelle rinnovate in continuazione. Perché? Perché potrebbero essere in continuazione modificate. Un'altra ragione di questa maggiore libertà che sentiamo e che quindi ci invoglia a mantenerci al di qua delle scelte è il crollo di molte regole morali, anche repressive. Un tempo, non so, per incontrare la ragazza che uno desiderava bisognava comunque aspettare l'uscita dalla messa della domenica, prima era impossibile anche solo vederla da lontano. Non si poteva uscire insieme se non si era fidanzati ufficialmente. Le donne specialmente erano bloccatissime da tutta una serie di convenzioni, gli uomini erano un pochino più liberi, ma naturalmente quando gli uomini volevano essere liberi con una donna non potevano. E quindi non è che si poteva in qualunque momento dire vedo questa, vedo quella, vedo questo, vedo quello, mi incontro con queste persone, tutto era molto più guidato da convenzioni. Oggi la sensazione che queste convenzioni non ci leghino più fa sì che non si abbia più tanta voglia di prendere impegni, perché si sa che fuori di ogni convenzione si potrà in ogni momento decidere che cosa fare, chi vedere e che cosa fare con quelle persone che vediamo. Ci si mantiene liberi di cambiare idea, almeno in parte, fino all'ultimo istante, spesso anche dopo l'ultimo istante. Ecco, in questa grande libertà, dovuta alla ricchezza, dovuta alla tecnologia, dovuta al crollare di convenzioni, di binari nei quali correvano le nostre vite, la disponibilità di denaro aumenta ancora il suo potere. Se io ho denaro, ma poi per vedere la ragazza, che è l'unica cosa che mi interessa, devo comunque andare sul sagrato la domenica prossima all'uscita della messa, beh, sto denaro forse non so bene come fare. Ma se invece posso in qualunque momento proporre di viaggiare, di fare un volo con me a Dresda, ecco che il denaro diventa uno strumento più utile, perché capace di applicarsi in un regime di molto maggiore libertà. All'inizio ci siamo domandati se davvero la fame di denaro, il desiderio di ricchezza, di soldi, sia, come l'umanità in coro ha sempre ripetuto, qualcosa di brutto, qualcosa di sbagliato, se sia vero che gli altri beni sono più importanti del denaro, e ce lo siamo domandato a partire dalla constatazione che, a dispetto di tutte queste dichiarazioni unanimi, poi tutti vogliono i soldi. E allora, se tutti vogliono i soldi, ci sarà pure qualcosa di buono nei soldi. Possibile che tutti si danno la zappa sui piedi e rinunciano alle cose belle in nome delle cose brutte? Cosa c'è di bello nei soldi? Nel denaro c'è che sono il bene versatile per eccellenza, neutrale per eccellenza, il più convertibile in altri beni. E quindi è meglio avere del denaro con cui scegliere dove procurarsi, come, quando, che cosa, che avere un bene meraviglioso che è quello e potrebbe anche non fare al caso nostro, oppure fare al caso nostro oggi ma non domani. Quindi in realtà il desiderio di denaro è desiderio di libertà, una delle più alte pulsioni che ci sono nell'uomo. È un desiderio di libertà concreta, dato come è organizzato il nostro mondo, dato come è sempre più organizzato il nostro mondo, con dei margini di libertà e dei tempi di avvicendamento delle possibilità di scelta che sono sempre più rapidi, si giustifica molto questo desiderio di denaro. È proprio vero che avere denaro significa avere molta libertà, quindi bisogna stare abbastanza attenti prima di sparare a zero sul desiderio di denaro. Naturalmente non ci siamo occupati del fatto che ci sono molti beni che non sono davvero accessibili mediante il denaro e non ce ne siamo occupati perché di questo l'umanità appunto si è occupata talmente a lungo che non occorre aggiungere la nostra voce adesso. Ma una parolina spesa in favore di questa nobiltà intrinseca che c'è nel desiderio di denaro, perché è desiderio di libertà, forse valeva la pena spenderla.
Castelli in aria con Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Diego Marras, a cura di Cettina Flaccavento. L'elenco dei brani musicali si trova nella pagina di Castelli in aria al sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma radio3pod.rai.it. Il terzo anello @rai.it.